Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi dedicata, parliamo di cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, l'ultima volta abbiamo parlato di filosofia scolastica e dell'organizzazione delle università medievali, facendo notare la originalità, la genialità di questa istituzione, che è una vera e propria invenzione, abbiamo detto, della Chiesa, perché di fatto un ruolo fondamentale lo ebbe il Papi nel proteggere e promuovere queste grandi istituzioni che sono le università. E il pensiero scolastico, la filosofia scolastica è strettamente congiunta alle università, è proprio l'espressione massima della cultura che si produce dentro le università medievali, dove c'era una esigenza di formazione sempre più sentita dalle classi sociali che si affacciano sulla scena della storia a partire dall'undicesimo-dodicesimo secolo. E dentro le università c'erano sia maestri laici che maestri religiosi, membri del clero secolare, quindi del clero diocesano, ma a un certo punto si affacciano, da quando vengono fondati a inizio XIII secolo, si affacciano anche gli ordini mendicanti, l'ordine francescano e l'ordine domenicano, i due grandi ordini sorti nel 200, inizio 200, che molto presto si affacciano nel mondo universitario e con i loro migliori docenti, lentamente si conquistano un posto all'interno di queste facoltà. Ovviamente questa presenza di pericolosi rivali del clero secolare, dei docenti secolari o membri del clero secolare, suscita una profonda ostilità e suscita lotte asprissime, soprattutto alla Sorbona di Parigi, per impedire ai domenicani e ai francescani di insegnare in queste università. I maestri laici temevano la concorrenza di questi dotti insegnanti domenicani e francescani, che oltretutto erano frati e quindi vivevano anche in grande povertà nei loro conventi e non erano un costo, diciamo, per l'università. Ma di fatto queste resistenze vengono superate grazie agli sforzi di alcuni grandi santi e teologi di questi ordini, in particolare San Bonaventura e San Tommaso d'Aquino, che combattono e scrivono testi in difesa del diritto degli ordini mendicanti di insegnare. Intervengono poi i papi che confermano solennemente con la loro autorità suprema questo diritto. Questa cosa ve la racconto per farvi capire che la storia delle università medievali, della scolastica, è tutt'altro che una storia rosea e priva di profondissime tensioni. Al contrario, ci sono battaglie terribili che si svolgono durante questa grande stagione della cultura occidentale. Nel 200, una battaglia particolare è quella che vede al suo centro Aristotele. Aristotele è l'autore che ormai viene tradotto in latino, in modo integrale, i suoi testi sono accessibili i grandi commenti arabi, e quindi è la grande novità che appunto si impone sulla scena nel corso del 200, soprattutto a partire dall'opera di commento sviluppata da Sant'Alberto Magno. Ma c'è uno scontro molto duro perché alcuni punti del pensiero aristotelico erano ritenuti incompatibili con la fede cristiana. E quindi viene una lotta molto molto dura che vede tutti gli agostiniani, nel senso di coloro che ritenevano che in filosofia occorresse seguire Sant'Agostino fedelmente senza passare ad Aristotele come modello e come maestro, appunto attaccano coloro che invece battagliano per portare al centro della filosofia la comprensione più profonda possibile di Aristotele. Quindi, tutt'altro che una storia lineare, una storia di profondissimi conflitti che si risolvono a volte molto, molto tempo dopo. E a questo punto ci possiamo avvicinare al nostro grande autore, al grande santo, filosofo e teologo, che ha illuminato questo secolo e tutta la storia della Chiesa, cioè San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino è il più grande fra gli scolastici, senza alcun dubbio, è l'unico che la Chiesa ha proprio riconosciuto come dottore universale, che tutte le scuole, tutti gli ordini, tutte le famiglie religiose possono e debbono, senza alcuna esitazione, adottare come modello di perfetta esposizione della teologia e della filosofia. È un autore di una grandezza immensa e oggi cercheremo, sia pur in breve, in pillole, diciamo, di capire, di penetrare in questa grandezza, di capire dove sta, diciamo, la forza intellettuale, la forza di pensiero di questo straordinario filosofo e teologo. San Tommaso è il vertice, in un certo senso, metodologico, culturale, di tutto il lunghissimo cammino compiuto dalla scolastica. E per vastità e profondità la sua opera è davvero la conclusione, ecco, ideale di questa stagione della cultura occidentale. E inoltre, un po' come sempre di fronte ai grandi classici, la cosa più interessante è la fecondità, l'attualità, il fatto che non si è più finito nei secoli successivi di tornare a questa fonte e di trarre ispirazione, trarre luce per illuminare qualunque questione o problema teologico o filosofico. Quindi, di fatto, questo è il segno più grande della sua grandezza, il fatto appunto che è una sorta di sorgente inesauribile di ispirazione anche oggi per chiunque voglia affrontare in modo profondo, rigoroso, le più difficili questioni teologiche. Dunque, partiamo prima di magari addentrarci almeno sulle cose essenziali del suo pensiero, cercando di capire la sua vita, perché in effetti va notato un particolare, che San Tommaso è tanto interessante come filosofo e teologo, nel senso che oggetto degno di essere studiato, conosciuto, anche innanzitutto per la grandezza del suo pensiero e della sua azione di insegnante, di teologo, ma tanto interessante anche come santo, cioè veramente già solo in quanto santo la sua vita è qualcosa di straordinariamente interessante, di unico per certi versi. E al tempo stesso invece c'è anche un interesse specifico particolare legato semplicemente alla sua produzione letteraria. Quindi è un autore che, una figura storica che possiamo, diciamo, considerare dall'uno e dall'altro aspetto, anche solo uno dei due aspetti è sufficiente a dargli un posto nella storia della Chiesa, nella storia dell'Occidente. Noi metteremo l'accento innanzitutto sul San Tommaso Santo, cioè su diversi episodi della sua vita che ci sono raccontati in modo particolare nella storia di San Tommaso d'Aquino, di Guglielmo di Tocco, il confratello che preparò appunto la prima grande biografia in cui descrisse la vita di questo santo, e poi, dopo aver capito la sua vita, cercheremo di dire qualche parola anche sul pensiero. Che però è vastissimo e quindi cercheremo solo di dare qualche tratto fra oggi e la prossima puntata, qualche tratto essenziale utile a far capire un po' a tutti, anche a chi non studia filosofia o teologia, perché è un autore così importante. Partiamo dalla vita e partiamo considerando un fatto interessante. San Tommaso nasce all'interno di una famiglia nobilissima. Famiglia di altissimo lignaggio aristocratico, nasce nel castello di Roccasecca, al confine fra, diciamo, Lazio e Campania, ecco, per capirci, una zona che potremmo mettere e collocare al confine fra Lazio e Campania, e è figlio di appunto un conte, il conte Landolfo di Aquino, e di Teodora di Chieti. Il padre è un soldato, è un grande nobile, un cavaliere, come del resto tutti i suoi figli, i fratelli di San Tommaso, e ha avuto vicende alterne come i suoi figli, perché sono stati a lungo al servizio di Federico II di Hohenstaufen, cioè l'imperatore di Germania e il re del regno di Napoli, che ha avuto terribili vicende di scontro con il Papa, con il Papato, è stato un grande nemico della Chiesa, una figura terribile, fosca per tanti versi, durante già la sua vita ritenuto una sorta di anticristo per la violenza e gli inganni che sviluppò contro la sede papale. Quindi, però, per motivi di obbedienza feudale, la famiglia di San Tommaso, i fratelli in particolare, sono soldati al servizio dell'imperatore. San Tommaso nasce attorno al 1225-1226, pare fra gli ultimi mesi del 25 e i primi del 26, e morirà nel 1274. Quindi una vita, in termini soprattutto odierni, che a noi appare molto breve, 49 anni circa, 48 a 50 anni, insomma c'è una lieve oscillazione sulle date di nascita, ma grosso modo attorno ai 50 anni, 49-50 anni, è mancato. Quindi è chiaro che in quei tempi era un'età in un certo senso già ragguardevole, però di fatto ai nostri occhi appare come una vita relativamente breve. E in effetti lo fu breve in un certo senso. Ma questo fatto, il fatto che muore per noi, ecco, ovviamente, a un'età relativamente ancora precoce, è importante perché in un certo senso, se posta a rapporto con la immensità dell'opera che realizzerà e delle cose che farà, che svolgerà, perché oltre alle opere che scrive c'è l'attività di insegnamento, di consiglio personale speciale per i papi, di organizzazione dei grandi studi universitari domenicani, ruolo di consigliere ai superiori dell'ordine, insomma, ha moltissimi ruoli. Non è solo un docente, non è solo uno scrittore, e questa vita densa di viaggi, di spostamenti, di responsabilità, di continue richieste da parte dei papi di recarsi da loro per aiutarli, per dar loro consiglio. Insomma, è una vita che è già un miracolo, perché l'ampiezza dei suoi scritti, e oltre all'ampiezza, il rigore, la profondità, l'abbondanza di citazioni, la complessità, è talmente grande che uno si domanda come fosse possibile unire una vita così carica di impegni e responsabilità a un'attività di scrittura così incredibilmente ricca e feconda. È veramente un miracolo, non è una battuta. Cioè, leggendo San Tommaso si ha netta questa sensazione. Se uno lo legge, mentre lo legge, riflette sulla densità di responsabilità e di esperienze che aveva avuto, capisce che è di fronte a un miracolo della grazia, della provvidenza. È chiaro che dietro il più grande teologo, in sostanza, della nostra della storia della Chiesa, non può non esserci un'opera della provvidenza particolare con talenti, doni veramente unici. E infatti la sua vita è costellata davvero di miracoli, ecco. Intanto nasce ed è un po' il beniamino della mamma. Vedremo che Teodora, questo avrà anche purtroppo conseguenze negative, perché spiccano lui fin da piccolissimo, potremmo dire. Proprio bambino, ecco, di 3-4 anni, spiccano già, come dire, spicca un carattere, delle doti, delle attitudini alla serietà, al raccoglimento, alla devozione, al silenzio, ecco, stupefacenti per essere un bambino così piccolo. Cioè, già da bambino appare ricco di doti che sembrano assolutamente fuori dal normale, ecco, fuori dall'ordinario. Un bambino normalmente è appunto un bambino, quindi un po' ridanciano, un po' superficiale, un po' quello che si può capire. Invece il piccolo San Tommaso è già un bambino in modo evidente, segnato da doni assolutamente non comuni. Tanto che verrà dai genitori mandato come puer oblatus, cioè come oblato in bambino, presso il monastero di Cassino, perché venga istruito dai monaci. Quindi a 5 anni lascia la famiglia e va nel vicino monastero di Cassino, che è, come ben sapete, il cuore, la casa madre di tutto il monachesimo occidentale, del monachesimo benedettino. E questo monastero era il più importante, si può dire, del mondo di allora e di tutta Italia, era chiaramente un luogo di importanza immensa. E i genitori, essendo relativamente vicini a Cassino, ed essendo fra le più illustri famiglie nobiliari della zona, aspiravano, questo pare certo, pare ovvio, aspiravano a vedere il figlio, questo figlio prediletto in un certo senso, diventare monaco e diventare magari abate, rettore, superiore di questo grande convento, che era ovviamente più di un semplice convento, un centro amministrativo, gestiva immensi feudi ecclesiastici, aveva una sorta di bilancio di contabilità finanziario enorme, smisurato, paragonabile a quello di una città-stato, di un piccolo regno, cioè era veramente una potenza, non era solo così un monastero chiuso nelle sue mura e privo di un potere, diciamo, reale. In quell'epoca un grande monastero poteva avere veramente un potere anche politico, in un certo senso, ed economico di prima grandezza, ecco, perché avevano spesso este feudi estesissimi per centinaia di chilometri, per grandi estensioni. Quindi i genitori hanno quell'ambizione che era purtroppo un po' tipica delle famiglie nobiliari e che sarà una delle ferite più gravi della storia. Ricordiamolo, se la Chiesa ha avuto enormi patimenti, crisi, ciò è dovuto proprio in parte anche a questo, perché coi secoli la cosa peggiorerà. Le grandi famiglie nobiliari, le grandi dinastie aristocratiche praticamente si impadronivano delle grandi cariche di abate, di superiore, di vescovo, di cardinale e le pretendevano quasi come legate in modo ereditario alla loro famiglia. Per fare un esempio banale, la famiglia Gondi in Francia, la famosa famiglia che ospiterà a lungo San Vincenzo de Paoli, da tempo immemorabile aveva un figlio che diventava il cardinale di Parigi, di vescovo di Parigi e cardinale di Parigi. Quindi ormai consideravano quel titolo, quella carica, loro letteralmente una sorta di proprietà di famiglia, per cui non avrebbero mai ammesso che fosse fatto vescovo di Parigi una persona diversa dalla famiglia Gondi. Ecco, questo è un esempio piccolo, ma fa capire di cosa stiamo parlando. E la famiglia d'Aquino ha questo progetto. San Tommaso, nel monastero vive una intensa vita, pur essendo un bambino molto piccolo, vive un'intensa vita religiosa perché respira questa atmosfera claustrale, questa atmosfera monacale, dominata dal silenzio, dalla regolarità, da questi momenti di preghiera. E possiamo immaginare che un animo così toccato dalla grazia, così santo, così dotato intellettualmente, con una sensibilità superiore, sia profondamente segnato da questa esperienza decisiva che dura diversi anni. Fra l'altro, prima ancora di entrare in questo monastero, era solito interrogarsi su Dio, domandare di Dio, chiedere chi fosse, c'erano delle testimonianze in questo senso. C'è anche quel piccolo aneddoto che Guglielmo di Tocco mette in luce, per esempio, aneddoti che sono agiografici, se vogliamo, ma sono comunque belli e non è detto affatto che non siano veri. Per esempio, l'aneddoto che narra di come una volta stava piangendo o comunque lamentandosi, riceve un piccolo pezzo di carta, un piccolo foglio scritto e si calma, iniziando a mangiare questo foglio, masticarlo come se fosse simbolicamente, ecco, votato in futuro a divorare letteralmente il sapere e a impadronirsi di esso, quasi come se ne nutrisse. Ecco, un piccolissimo simpatico aneddoto che però è già indicativo di qualcosa. O in un altro caso, un'Ave Maria scritta su un fogliettino che egli stringe nel suo pugnetto con un vigore invincibile, ecco, senza più voler lasciare questo fogliettino, piccoli episodi che però dimostrano così i segni di una particolare predilezione di Dio per questo bambino prodigioso, per maturità, per capacità. Lascia poi però Cassino per vari motivi, che era stato anche devastato da Federico II il convento, e favorisce, consiglia, lo stesso abate superiore consiglia a San Tommaso di continuare gli studi altrove. E così, adolescente, ma vi ricordo che nel Medioevo era tutto un po' accelerato, si iniziava gli studi universitari spesso a 15, 16, massimo 17 anni, cioè era tutto molto, molto più rapido, diciamo, che non ai nostri tempi. In questo adolescente, quindi nella prima adolescenza, entra quindi a Napoli presso una università che appunto era stata aperta a Napoli e una recente facoltà di filosofia che era stata aperta a Napoli per volontà dell'imperatore Federico II. E qui, per nostra fortuna, per fortuna del mondo, entra in contatto con dei maestri domenicani, conosce i domenicani perché insegnano appunto a Napoli. E ci sono due grandi maestri in particolare che gli insegnano i primi grandi elementi di filosofia, di logica e via dicendo. E è grazie a questo contatto con questi santi frati, che sono, vi ricordo, un ordine recentissimo, un ordine nato veramente da pochi anni. San Domenico è morto nel 1221 e questo ordine è un ordine appunto freschissimo, diciamo, poco noto, ancora di dimensioni limitate, eppure San Tommaso è colpitissimo da queste figure di domenicani che conosce, molto colpito dall'ordine e chiamato da Dio, decide di farsi domenicano, decide di entrare nell'ordine domenicano. Una svolta molto importante, e si mette in marcia per coi confratelli per recarsi appunto all'estero perché lo volevano inviare a Parigi a studiare, in quanto Parigi era luogo in cui anche andavano a studiare i domenicani, era questa grande facoltà di filosofia dove tutto l'ordine domenicano mandava i suoi migliori novizi, i suoi migliori nuovi, insomma. Ma la notizia che voglia farsi appunto frate di un ordine mendicante così scandalosamente recente, nuovo, non ancora noto, e oltretutto con questa severa vita di povertà che toglieva lustro, fascino, insomma, all'ordine. Non era un ordine ricco, un ordine potente come l'ordine, per esempio, appunto benedettino. Questa cosa non piace ai familiari, e in particolare alla madre Teodora, che inoltre è legatissima a Tommaso e non sopporta l'idea di vederlo, di perderlo, di vederlo partire per una vita che avrebbe implicato praticamente il perderlo di vista, in un certo senso, non vederlo forse più. Quindi la madre fa tutto ciò che è possibile per impedire che San Tommaso entri in quest'ordine e di fatto viene intercettato lungo il percorso che dovrebbe fare per andare verso la Francia dai fratelli che letteralmente lo rapiscono, lo sottraggono ai suoi confratelli che stavano accompagnandolo e lo portano al castello paterno. Qui, appunto, in tutti i modi la madre cerca di distoglierlo dal suo disegno, con le buone ma anche con le cattive, nel senso che San Tommaso mostra una così eroica fermezza e di non avere il più piccolo dubbio su questo cammino che vuole fare con i domenicani, che la madre e i familiari ricorrono all'estrema misura di incarcerarlo, praticamente chiuderlo in un carcere per appunto impedirgli di andare dai confratelli. Stiamo parlando di un giovane, di un uomo poco più che adolescente, di una persona veramente molto giovane. E San Tommaso, che è riuscito a mantenere l'abito domenicano che già indossava, anche se i fratelli hanno cercato di strapparglielo e gliel'hanno ridotto quasi a brandelli, ma lui eroicamente sceglie di mantenerlo. San Tommaso resiste a queste pressioni enormi e parliamo di una detenzione totalmente ingiusta, arbitraria, insomma, lunga, che va da 1 a 2 anni, una detenzione molto molto pesante. Cioè, pensate all'età, pensate alle difficoltà, pensate alla prova, ecco, veramente una prova davvero grossa, perché poi sono i genitori a cioè la madre in particolare, a ostacolarlo e averlo imprigionato. E in questo periodo, però, San Tommaso, che è già avviato, è già in questo stato di santità, ecco, che poi vedremo nei suoi tratti essenziali. San Tommaso rovescia in opportunità questi lunghi mesi di prigionia, perché appunto ha la fortuna di poter leggere una Bibbia e la legge così a fondo, se ne impadronisce così profondamente, anche perché è dotato di una memoria assolutamente speciale, ecco, chiaramente di doni di memoria che noi facciamo fatica anche solo vagamente a immaginare. Poi darò degli esempi. Con questa grande memoria, questa passione, questo amore per Dio, la profonda, intensa vita di preghiera che già non semplicemente legge la Bibbia, ma se ne impadronisce a un livello inimmaginabile. Per capirci, era in grado nelle sue opere di citarla a memoria, versetto per versetto, non solo il Nuovo Testamento, ma in pratica tutta la Bibbia. Non è una cosa in assoluto impossibile, rara, cioè è rara, ma non era in quei momenti, in quei tempi, una cosa di per sé impossibile. C'era un'attitudine a imparare a memoria tripla rispetto a quella dei tempi moderni. Quindi in San Tommaso potremmo dire che senz'altro ci sono dei doni particolari, ma in più fa una cosa che non era di per sé impossibile. Quindi impara, assorbe, direi più che impara, assorbe totalmente la Sacra Scrittura fino a divenire, come dire, una cosa stessa con essa. E questo lo si vede poi leggendo le sue opere, con questo pensiero, questa vita intrisa di sapere biblico, intrisa di versetti biblici. E finalmente il suo doloroso esilio, la sua prigionia finisce. Finisce dopo un'ultima eroica prova di purezza che dà, perché a un certo punto i fratelli, per corromperlo, non sapendo più cosa fare, gli mandano in camera una donna, diciamo, di facili costumi, ecco, esprimiamoci così, una donna, una tentatrice, una donna, insomma, probabilmente che esercitava il meretricio, una donna disposta appunto a corrompere il giovane San Tommaso. E San Tommaso, come vede questa donna, appunto, entrare nella sua celletta, in vestiti molto eleganti, capisce tutto, evidentemente. Ha un moto di desiderio, moto di concupiscenza, disordinato, probabilmente diciamo involontario, ecco, e per vincerlo si scaglia verso questa donna afferrando un tizzone ardente dal caminetto che c'era in questa camera dove era prigioniero. E la donna fugge sconvolta dalla reazione di San Tommaso, che poi cadendo a terra sviene in un certo senso per l'emozione, per lo sforzo che ha compiuto, ma qui, secondo una antichissima tradizione, vivrebbe un grande miracolo, riceverebbe un grande dono mistico, cioè Maria stessa, di fronte all'eroismo con cui rigetta le profferte di questa donna, di questa seduttrice. L'eroismo, la purezza, lo slancio con cui ha fatto questa scelta, fa sì che riceva il dono mistico in quel momento da Maria Vergine di una cintura, un cingolo, una cintura di stoffa intrecciata in modo molto particolare che gli garantirà, che porterà sempre con sé e che Maria gli promette che lo preserverà da qualunque offesa alla purezza. E questo cingolo che è conservato, fra l'altro, vicino a Torino, come reliquia, ma questo cingolo miracoloso, cioè portato proprio dal cielo, portato da Maria Vergine, con cui Maria Vergine cinge i fianchi di questo giovane santo, garantirà, darà, come dire, il dono a San Tommaso, appunto, di una purezza assoluta. Tanto che il suo confessore, al processo di canonizzazione, insomma, dopo la morte, testimonierà proprio su questo punto dicendo che mai una sola volta in confessionale dovette confessare delle cadute contro la purezza, contro il sesto o il nono comandamento. Quindi c'è la prova indiretta che davvero per San Tommaso sono San Tommaso sono stati momenti molto difficili, ma anche accompagnati da questa straordinaria estasi e da questo dono della purezza. Tra l'altro, per capire la persona, ricordiamo, e stiamo per concludere questa prima parte della vita, che San Tommaso, è vero, ha questo dono di una perfetta purezza che conserverà fino alla morte, ma era sì puro, ma non per questo era imprudente, sarà sempre per tutta la vita di una grandissima prudenza, evitando di parlare in modo troppo familiare con donne, evitando, se possibile, di sollevare lo sguardo su una figura femminile, insomma, avrà sempre un comportamento improntato alla massima umiltà, la massima diffidenza di sé, nonostante i grandi doni che vi ho descritto, che aveva ricevuto. Questo è, siamo già, come dire, con ciò ci fermiamo per oggi, siamo già sintonizzati, penso, sul livello, ecco, mistico di vita soprannaturale, di una vita piena di Dio, dove Dio interviene in modo così vistoso, così visibile, più volte vedremo tanti miracoli che segnano la sua vita. Ecco, questo è l'inizio, l'incipit del cammino che faremo sulla vita di San Tommaso e per oggi direi che concludiamo qui e auguro di nuovo a tutti una santa domenica. Ave Maria e santa domenica a tutti.